Vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono come sempre Claudia Bumci per Vicini di Casa. Oggi parleremo di Boris Yeltsin, l'ex presidente dell'Unione Sovietica e della Russia anche, perché è quello che ha traghettato, diciamo, l'Unione Sovietica verso la dissoluzione, verso gli stati attuali, tra i quali appunto la Russia. Boris Yeltsin è morto il 23 aprile scorso e ha lasciato, diciamo, una Russia diversa da come l'aveva pensata lui, anche se Vladimir Putin, l'attuale presidente, è stato proprio il suo delfino, è stato assegnato da lui, però ha costruito, diciamo, un altro tipo di Russia, un'altra immagine di Mosca e di Cremlino nel mondo. Lo facciamo con due ospiti in studio, sono della nostra redazione russa, chi meglio di loro, del professore Eugenio Vagin, già redattore alla RAI, professore a Venezia e a Perugia di letteratura e lingua russa e per molti anni redattore alla Radio Vaticana, anche con padre Agostino Teneta, greco-cattolico di Leopoli, sempre redattore della nostra redazione russa. Buongiorno e benvenuti in studio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, che cosa sa però la gente su Yeltsin? Da che cosa partiamo? Le nostre ragazze stagiste sono andate in giro a chiedere un po' alla gente chi fosse questo Boris Yeltsin ed ecco che cosa loro hanno detto.
La gente dice.
Lunedì 23 aprile è morto Boris Yeltsin, già presidente della Russia, notizia che ha suscitato enorme attenzione in tutto il mondo. Chi era Boris Yeltsin?
Boris Yeltsin è stato il successore di Gorbaciov, è stato un personaggio, diciamo, un po' controverso. Forse un misto di liberalità e di autoritarismo. Sicuramente è stato importante perché il passaggio della Unione Sovietica dopo appunto il regno, diciamo così, di Gorbaciov non era facile. Infatti è stato anche teatro di una specie di sommossa a cui poi ha portato portato lui stesso con un intervento personale a soluzione.
Boris Yeltsin era un politico assolutamente schizofrenico, nel senso che metà della sua giornata la passava bevendo e l'altra metà a fare delle riforme, a tentare di farle. Era anche profondamente corrotto dal momento che tutta la sua famiglia si è arricchita in modo smodato, come lei sa, a cominciare da Tatiana Yeltsina, si chiama così. Sono stato in Russia a lungo come inviato di un importantissimo quotidiano italiano, fece le famose privatizzazioni che si risolsero con un disastro per il popolo russo dal momento che esse furono pilotate letteralmente da chi sapeva come sarebbero andate a finire determinate privatizzazioni.
È stato l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica.
Come figura politica e anche umana non mi è mai stata simpatica. Sentiamo dai telegiornali che ci sono stati in questi giorni che è stata una figura di spicco e fondamentale poi per il passaggio alla democrazia. Non ritengo che questo possa considerarsi vero, trovo più che altro una persona come Gorbaciov da vedere come pietra miliare in questo senso.
Una persona importante per russo, non solo per russo, anche per tutto il mondo. È questa persona che per sua volontà, per suo desiderio voleva cadere il comunismo e voleva fare democrazia tutta Russia, anche nostro paese, anche tutti i paesi che sono stati l'Unione del Russo.
È uno che ha creato pochissimi ricchi,
e ha creato una sterminata di 150 milioni di miserabili. I suoi più grandi errori sono stati quelli di fidarsi dell'Occidente, degli americani.
Si è anche parlato un po' in maniera semplice di una persona anche beone, che gli piaceva la bella vita, eccetera. Nella realtà poi è stato rivalutato come statistico.
Quali sono stati i suoi più grandi meriti?
Guardi, io questo non lo so.
Ecco, la gente un po' non sa, un po' pensa che questo presidente era simpatico, un po' pensa che questo presidente era antipatico, un po' perché era ubriaco e un po' che ha creato, diciamo, dei problemi nei creare, diciamo, degli strati sociali un po' troppo lontani in Russia, cioè dei ricchi sfondati da una parte e dei poveri miserabili dall'altra. Ecco, professor Vagin, chi era veramente Boris Yeltsin?
Oh, prima di tutto non c'era mai presidente dell'Unione Sovietica, l'ultimo presidente dell'URSS era Gorbaciov, come ne sappiamo. Yeltsin invece è stato il primo presidente della Federazione Russa, ma lui ha fatto un contributo sostanziale per, diciamo, distruggere tutto quello che è rimasto dall'URSS dopo Gorbaciov. È un personaggio piuttosto contraddittorio, per dire le cose in forma soft. Io credo che l'unica cosa che lui voleva fare, ma non è riuscito di finire, questa è una proibizione del Partito Comunista. Purtroppo dopo di lui, sotto il suo erede di Putin, i comunisti sono di nuovo proprio quasi tutti punti nevralgici. Poi lui ha fatto una specie di legge con riabilitazione di tutti i detenuti politici da 17 fino all'epoca di Brezhnev. Purtroppo io, come ex detenuto politico, non ho riuscito di sfruttare, diciamo, i lati positivi di quella legge. Io non sono riabilitato fino ad oggi e non ce l'ho una cittadinanza russa. Questa mancanza della cittadinanza russa mi dà libertà, diciamo, esprimersi come quel secondo intervistato italiano con cui io d'accordo completamente. Cioè Yeltsin ha distrutto tutto e ha arricchito un pugno delle carogne, dei proprio merzavce, come dicono i russi, mentre tutta la popolazione russa è rimasta in una situazione povera, super povera.
Sì, poi dicono che lui è un, diciamo, fra i tre questi, Kravchuk, Shushkevich e Yeltsin, hanno questo in Bieloverskaya Pusha, hanno scritto questo distrutto Unione Sovietica. Ma penso che non è suo merito, diciamo. Esistono processi, diciamo che Giovanni Paolo II ha fatto di più di Yeltsin. Yeltsin sono, diciamo, sfruttato questa situazione che...
Quindi tu dici che padre Agostino Teneta ci sta dicendo che praticamente era già un processo in atto e quindi Yeltsin si è trovato, per così dire, a gestire questo processo, però non è suo il merito della gestione, diciamo, dell'inizio e del risultato finale. Diciamo. Sì. Lui si è trovato lì a fare quello che si era ormai già preparato.
Sì, hanno questi tutti e tre, in ex Unione Sovietica era 15 repubbliche diventati tutti indipendenti, ma solo questo patto hanno diciamo firmato solo questi tre paesi slavi dirigenti.
Ecco, secondo voi quindi Yeltsin non c'ha nessun merito?
Sì, quasi. Direi che lui è stato una specie di burattino nei mani di chissà quali erano quei burattinai. L'ho visto personalmente una volta quando lui è arrivato in Italia in una conferenza stampa. I giornalisti lo aspettavano mezz'ora o forse 40 minuti. Lui c'era un po', diciamo, ubriaco. E questa sua maniera, diciamo, che sanno tutti che hanno visto qualcosa in TV anche.
Ecco, io vorrei far sentire quello che la stampa ha detto questi giorni proprio su Yeltsin qua in Italia, per poi commentare di nuovo con i nostri ospiti in studio.
La stampa dice:
grande attenzione da parte della stampa nazionale è stata riservata la scorsa settimana alla notizia relativa alla scomparsa del primo presidente russo Boris Yeltsin, avvenuta lo scorso 23 aprile. Corriere della Sera, La Stampa e Avvenire titolano rispettivamente: Yeltsin, il leader che seppellì l'URSS. Yeltsin, lo zar che seppellì l'URSS. Addio al presidente Yeltsin, l'uomo che seppellì l'URSS. Il quotidiano della CEI Avvenire scrive: da sostenitore della perestroica fu l'unico a capire che il sistema era incancrenito e lo rovesciò, sfidando i funzionari di partito e poi cacciando Gorbaciov, ma non riuscì a impedire il dilagare della corruzione nel post-comunismo sino a perdere il potere. Tra i quotidiani italiani pubblicati invece il 25 aprile, l'Osservatore Romano sulla morte di Yeltsin commenta: un leader riformista che restituì la libertà. L'Avvenire, sempre di mercoledì 25, scrive: secondo Yasin, consigliere economico di Yeltsin, il disegno di Yeltsin resta incompiuto. È stata una figura contraddittoria, ma sicuramente entrerà nella storia. Il legame con gli oligarchi e la guerra in Cecenia, gli errori più gravi.
Sul numero di Repubblica del medesimo giorno leggiamo: per Yeltsin funerali religiosi. Oggi l'addio all'ex presidente. Migliaia di moscoviti in cattedrale rendono omaggio alla salma. Ricordiamo che Yeltsin è stato il primo ex presidente russo post-sovietico ad avere dalla rivoluzione d'ottobre ai giorni nostri un funerale religioso. 26 aprile, il giornale sceglie di commentare la notizia attraverso una vignetta di Forattini e vediamo Yeltsin disteso sulla bara e avvolto dalla bandiera russa in mezzo alle macerie dell'ex Unione Sovietica. Sempre sul giornale leggiamo: i funerali dell'ateismo scientifico. Questo è il titolo dell'editoriale di Michele Brambilla, che sottolinea come per rendere l'ultimo saluto a Yeltsin sia stata scelta la Cattedrale del Cristo Salvatore, un nome che, come ricorda Brambilla, il vecchio regime comunista avrebbe dovuto eliminare dall'orizzonte umano. Invece Yeltsin è stato il presidente che liquidò l'URSS, sconfiggendo anche l'ateismo, uno dei cardini dell'ideologia comunista. Corriere della Sera, Mosca, funerali da eroe per Yeltsin e nel sottotitolo: rito religioso degno degli zar, poi le note dell'inno sovietico che lui aveva abolito. Chiudiamo con Avvenire, rito religioso per l'abbraccio a Boris Yeltsin, da Colla a Pauenza, l'addio degli amici. Clinton non riesce a trattenere le lacrime.
Questa è Vicini di Casa, sempre su 105 Life. Io sono Claudia Bunci in compagnia di professore Eugenio Vagin e di padre Agostino Teneta della nostra redazione russa. Ecco, proprio alla fine di questa rassegna stampa fatta da Maria Chiara Cugusi e Sonia Leprini, si menzionava il ruolo di Yeltsin per quanto riguarda la religione. Per quanto riguarda appunto quello che lui ha fatto per la Chiesa Cattolica, anche per la Chiesa Ortodossa Russa, che cosa possiamo dire?
Possiamo dire che Yeltsin è stato più liberale, diciamo, in paragone con i suoi predecessori, incluso Gorbaciov. Veramente lui ha fatto qualcosa per, diciamo, rinascita religiosa nell'URSS, sia ortodossa sia cattolica, e questo è un merito grazie al quale è stato anche sepolto, diciamo, secondo rito ortodosso, eccetera. E almeno tutti i gerarchi della Chiesa Ortodossa Russa, del Patriarcato di Mosca, hanno fatto elogi per me anche enormi, ma veramente forse è stato un merito del primo presidente della Federazione Russa.
Cioè? Di Gorbaciov?
No, di Yeltsin. Di Yeltsin. Che lui ha, diciamo, allargito questo spazio per libertà religiosa.
Ecco, padre Agostino, per quanto riguarda invece i greco-cattolici,
Ma penso che lo stesso che si riferisce al, diciamo, rito ortodosso e cattolico, uguale, perché questo tempo, diciamo, di quando era presidente Yeltsin, Chiesa greco-cattolica fino ad oggi esiste in Russia, ma diciamo non è così, diciamo, registrata, cioè, sta così semi in clandestinità fin d'oggi, perché questo, diciamo, discorso altro tipo, dobbiamo trovare altre soluzioni a questo problema.
Ecco, per quanto riguarda invece il rapporto che la Russia ha con l'Ucraina, oggi è un po' incrinato il rapporto, spesso sentiamo di problemi nelle relazioni, specialmente per quanto riguarda la gestione dei carburanti, ecco, di tutto il trasporto, diciamo, dei carburanti dalla Russia in Ucraina e viceversa. Questo rapporto di oggi con l'Ucraina ha a che fare con le basi, diciamo, messi a suo tempo da Yeltsin, oppure no? È una cosa che dipende completamente da Putin.
Il tempo passa e penso ci sono questi cambiamenti. Poi, diciamo, sempre esiste, dopo, quando esisteva questa Unione Sovietica, c'erano rapporti fra queste repubbliche, diciamo, certo tipo di rapporti. Adesso è cambiato, e poi quando cominciano a parlare sull'argomento ex Unione Sovietica e Federazione Russa odierna, sempre, diciamo, deve passare certo tempo per dimenticare questa, diciamo, dipendenza. E per questo esistono questi con carburanti, altre cose, politica, NATO, entrare, non entrare, poi altre cose che impediscono, diciamo, avere rapporti come fra due sorelle, come si dice. Impero è impero, poi devi passare un po' di tempo.
Professor Wagen, un detenuto politico come lei, che praticamente sperava magari che con i cambiamenti in Russia si facessero determinate cose, che cosa avrebbe chiesto a Yeltsin? Che cosa gli sarebbe piaciuto, diciamo, che Yeltsin avesse fatto a suo tempo?
Beh, mi sarebbe piaciuto la proprio libertà non formale, ma libertà reale. Ma anche se alcuni dissidenti sono tornati in Russia, lo stesso Solzhenitsyn, Zinoviev, Sinyavsky, quasi, ma molti oppositori del regime comunista non vogliono tornare, Vladimir Bukovskij prima di tutto, perché vedono che già sotto Yeltsin è cominciata una certa risurrezione dei momenti peggiori del regime dittatoriale comunista. Così, cioè, lui ha promesso molto dall'inizio. Forse cercava di fare qualcosa, ma non ha fatto in realtà niente, solo i primi passi che poi sono stati dimenticati.
Yeltsin ha, per così dire, dimenticato un po' l'Unione Europea e ha guardato oltreoceano all'America. Secondo voi perché?
Ma in un certo senso era una continuazione della politica precedente, dello stesso suo predecessore. Ma sono sicuro che lui personalmente da sé non poteva fare proprio niente. E quelli che lo circondavano, quei discepoli di Harvard che hanno fatto le riforme economiche, tra virgolette, praticamente erano i suoi maestri in questa direzione degli Stati Uniti.
Padre Teneta, che Russia lascia Yeltsin nelle mani di Putin?
Che Russia lascia? Beh, diciamo,
gli ha lasciato più di...
No, in che senso?
Cioè, nel senso che questa Russia, dopo Yeltsin, diciamo, è un paese di cui i russi possono andare fieri, oppure no?
Penso che no, paese cambiato dai questi tempi di Yeltsin, è vero?
Sì, 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 è cambiato moltissimo.
Cambiato moltissimo.
Se nel senso materiale e economico la situazione è diventata, diciamo, più soddisfacente, in altri aspetti, anche nell'aspetto delle libertà democratiche, dei diritti umani, purtroppo noi abbiamo i fenomeni piuttosto negativi. La stessa situazione odierna, i rapporti con Estonia, ha i suoi lati molto negativi, perché anche se forse estoni non fanno tutto per bene, ma la Russia in questa situazione si comporta proprio come ai tempi dell'Unione Sovietica, come paese egemone che pretende di controllare tutto e fare tutto che vuole.
Ma che ruolo ha Putin oggi, che fu il delfino di Yeltsin appunto, e che tipo di Russia lui ha creato, almeno nel immaginario collettivo mondiale? Sentiamo quello che ne pensa la gente, sempre dal microfono di Maria Chiara Cugusi e Sonia Leprini.
La gente dice.
Secondo lei Putin sta seguendo l'operato politico di Yeltsin?
Credo che Putin sia un personaggio leggermente diverso da Yeltsin. L'estrazione chiaramente parla chiaro, no? Era il capo del KGB. Sicuramente più autoritario e più di personalità Putin, classico tipo che non si fa posare la mosca sul naso. E credo che fondi molto il suo potere sulla convinzione un po' forzata, anche se secondo me tutte le critiche che gli si fanno forse sono un po' ingenerose. Non lo vedo come questa persona proprio così malvagio, cattivo, padre di tutti i mali, insomma, ecco. Cioè istintivamente non mi è antipatico.
Mi fa una domanda: se Yeltsin è più democratico di Putin? Le dico sì, nettamente più democratico.
Secondo lei l'attuale posizione della Russia risente dell'operato di Yeltsin oppure no?
Assolutamente no. Un Yeltsin sobrio sarebbe stato infinitamente meglio del sobrio Vladimir Putin.
Ma risente sicuramente, anche se Putin ha portato una visione differente. Si trattava in quel momento di un passaggio reale, adesso è un allineamento totale con ancora reminiscenze del passato.
Qual è il ruolo della Russia oggi?
È minore a quello che aveva prima ed è una potenza di secondo piano. Putin appunto ha riorganizzato le forze armate e adesso con quest'ultima dichiarazione sulla sospensione della moratoria delle armi convenzionali, diciamo, sta riportando la Russia a competere con gli Stati Uniti.
Che dire, la figura di Putin è una figura ancora più controversa, cioè quello che dovrebbe essere il presidente della Russia di oggi, che in realtà è comunque un uomo del potere sovietico, una persona che non mi piace assolutamente come presidente. Il ruolo della Russia è un ruolo complicato perché era una potenza, quindi ci sono ancora tutti gli aspetti di un'ex potenza e quindi anche tutti i rischi legati a tutto quello che era la politica di allora, e comunque un paese che ha degli enormi problemi.
Putin continua questa come democrazia. Non è vero tutto, capito?
Diciamo che adesso il ruolo della Russia si sta proiettando ormai da qualche anno nel mondo economico. Ormai ci sono i russi che sono miliardari, ricchissimi, che fanno le scalate al potere e quindi è diventato come tutte le altre democrazie, però impostata soprattutto sul benessere economico, che mi viene da ridere pensando a quello che era e soprattutto a ciò che proclamavano. E a ciò che dicevano e a quello che fanno, insomma. Quindi.
Putin si è cercato di andare per la strada di Yeltsin, però è un pochino più quadrato nelle sue idee, ecco, meno aperto, diciamo.
Putin ha cambiato un'immagine esterna, ma forse ha lasciato dei problemi, anzi è tornato indietro su delle aperture che probabilmente prima c'erano state, però ha saputo mantenere, in virtù del mondo della comunicazione, ha saputo mantenere sicuramente una facciata simildemocratica. Sarebbe opportuno che l'Europa per primo, in primis anche gli Stati Uniti, cominciassero a far presente a Putin che deve cambiare registro, perché sennò non sarà mai una grande realtà.
In che direzione dovrebbe agire?
Ma sicuramente quello delle libertà.
Ecco, Putin e la Russia di oggi, da superpotenza, che cosa, professor Wagen?
Beh, direi che l'era di Yeltsin è finita prima della sua morte. Invece l'era di Putin sicuramente continuerà, anche se lui andrà in pensione, che è una cosa sotto un grande interrogativo.
Ma questo è Radio Vaticana, dobbiamo pensare che il Signore vede tutto. Signore vede tutto e prevede. E penso che vicini di casa possono capire questo. E poi, diciamo, quando dicono era capo di KGB, non era capo di KGB, lui era funzionario di, diciamo, livello medio, basso.
Caporale.
Caporale, come si dice.
Ma faccio la stessa domanda che è stata fatta a uno degli interlocutori per concludere. Meglio Putin o meglio Yeltsin?
Ambedue peggio.
Sì, poi finisce questo. Putin 2008 deve uscire.
E quindi
aspettiamo.
Si spera per il
si
meglio.
Spera,
benissimo. Spera. Grazie mille ai nostri ospiti, a professore Eugenio Wagen e a padre Agostino Teneta della redazione russa della Radio Vaticana. Claudia Bumci vi saluta e vi dà l'appuntamento sempre per lunedì alle 11:05 con Vicini di Casa. Buona permanenza sulle onde di 105 Live.